Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, cerchiamo di fare un attimo un po' il punto su quello che sta succedendo oggettivamente e non mediaticamente, perché se no non ne usciamo più. Perché allora, mediaticamente abbiamo capito tutti ormai che questo tema della guerra è finito, che l'obiettivo è quello di tirarla per le lunghe, perché tirandola per le lunghe, con buona probabilità, gli Stati Uniti creeranno delle necessità di creare delle nuove alternative e quindi si creeranno delle nuove abitudini e quindi lo stretto di Hormuz diventerà sempre meno importante e gli Stati Uniti venderanno sempre più petrolio. Questa è l'estremissima sintesi. In più la Cina sarà sempre più indebolita o comunque affaticata dal fatto di ricevere sempre più lentamente petrolio e quindi le sue riserve, che come ben segnalato sono molto elevate, però stanno inevitabilmente riducendo perché il consumo è sempre lo stesso e però riceve di meno, e quindi diciamo che c'è un continuo indebolimento ovviamente anche dell'Europa, e quindi diciamo che più si prende tempo e più gli Stati Uniti stanno piano piano danneggiando tutti quanti gli avversari. Dall'altra parte fanno vedere che loro sistemano le cose e quindi finisce tutto a traluce e vino. Ieri c'è stata l'audizione del probabile nuovo presidente della Federal Reserve, che si troverà di fronte a delle situazioni non facili, perché da una parte giustamente lui vuole sistemare il tema del bilancio della Federal Reserve, e quindi questo è un problema su come gestirlo, su come farlo. Dall'altra parte c'è Donald Trump, che vuole dei tassi più bassi, e di fatto sono, diciamo, dei desideri per entrambi inconciliabili. Come li concilierà? È bravo, lui è molto bravo, dovrà trovare delle soluzioni. Allora, innanzitutto però dovrà anche essere nominato, però diciamo che la nomina è più un ostacolo burocratico, no? Perché c'è un senatore che non vuole votare finché non si risolverà la diatriba legata a Powell, se aveva preso dei soldi in nero per il rifacimento della Federal Reserve. Insomma, cavolate che verranno risolte, però col nuovo presidente diventerà interessante vedere che cosa succederà. Faccio presente che, come dico sempre, tutti criticano, però è il presidente più giovane della Federal Reserve nella storia, e questo secondo me è sempre un elemento importante, no? Perché se noi pensiamo a chi sono i governanti, per esempio, dell'Europa, sono dei vecchi Matusalemme che non capiscono un tubo. Mettere uno di quell'età ma con quell'esperienza è veramente molto 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 bello, molto molto importante. Poi ripeto, è una persona estremamente capace, che ha lavorato anche per la Bank of England, e soprattutto è una persona che ha detto chiaramente che non sarà un burattino nelle mani di Trump. Poi sappiamo benissimo che tra dire e fare di mezzo c'è il mare, però all'apparenza vuole creare una sorta di io sono separato e gestisco, poi troverà delle soluzioni per accontentare un po' tutti, come sempre accade nella politica. Ok, quindi questo è quanto. Dal punto di vista dei numeri invece cosa andiamo a osservare? Andiamo a osservare che i mercati americani si stanno riprendicchiando, e che gli unici mercati negativi ad oggi sono la Cina e l'India. Quindi di fatto da questa situazione, come era abbastanza ovvio, vabbè, io non metto dentro i mercati quelli minori, Indonesia, Taiwan, Indonesia, Filippine, queste cose qua. Comunque diciamo che l'Asia e sicuramente insieme ai paesi del Golfo sono quelli maggiormente colpiti da questa logica e da questa dinamica, sono quelli che vengono maggiormente indeboliti da questa situazione. Per quello che concerne le currency, abbiamo il dollaro australiano che primeggia sempre, e al secondo posto abbiamo il dollaro americano. Il più debole attualmente rimane sempre lo yen giapponese, che rimane sempre un po' una sorta di incognita. Prima o poi la banca centrale giapponese dovrà alzare i tassi, quando? Chi lo sa, vedremo. Quella rimane sempre una dinamica non chiara. Sul settore americani sicuramente c'è una ripresa della tecnologia, però sempre senza volumi, e quindi qui vorrei venire un po' a voi. I volumi dove si stanno concentrando? Si stanno concentrando ancora una volta, anche nella giornata di ieri, con volumi doppi, tripli anche rispetto agli indici, che è una cosa che ovviamente non ha nessun senso, su Bitcoin. Quindi grandi volumi su Bitcoin, su tutti e due gli ETF, su Bito e IBT, e quindi questo è comprato, e oggi è di nuovo ripartita, sta facendo più 3%. Io continuo a dirlo, secondo me più che comprarmi Google è meglio comprarmi Bitcoin o prodotti analoghi che investono su queste logiche e dinamiche. Questo secondo me è quello che si sta dicendo il mercato, e quindi io banalmente seguo quello. E vi sottolineo ancora una volta che un altro prodotto che invece sta generando volumi che non mi piace per niente, a cui dico sempre di fare attenzione, sono i bond high yield americani, perché anche questi sono al terzo o quarto posto in termini di volume. Hanno scambiato più volumi del Nasdaq, cioè capite che non ha molto, molto senso, perché per dimensioni non hanno veramente nessun senso, e non è la prima volta, e questo ci racconta che ci sono delle tensioni latenti dentro. Quindi, morale della favola, attualmente io penso che gli indici americani soprattutto la tecnologia, tutti dicono ah, perché gli utili sono migliorati, eccetera, eccetera. Io non credo che sia così, perché da quello che vado ad osservare, i costi per mantenere insieme questa baracca sono troppo elevati, sia quelli energetici, sia per dare questo servizio. Cioè, fondamentalmente, per acquisire clienti, quindi per farci giocare con ChatGPT, Gemini, Claude, bla bla bla, questi signori stanno spendendo un sacco di soldi in cambio di niente, perché la maggior parte degli abbonamenti ormai sono gratis o simili, ma questi spendono ogni volta che noi chiediamo come cuciniamo la pizza stasera, gli costano un sacco di soldi. E questo rapporto è inevitabilmente insostenibile. Quindi a un certo punto verranno fuori dei numeri abbastanza chiari, abbastanza evidenti, che questo sistema lì non è sostenibile. E quindi cosa succederà? Succederà innanzitutto che ci dovrà essere una rivisitazione dei prezzi di tutte queste company, perché sono troppo care. In realtà faranno molti meno utili di quello che prevedono e secondo me faranno molti meno buyback di quelli che prevedono e dovranno ancora ulteriormente aumentare il loro livello di indebitamento. Quindi questo è un tema, secondo me, matematico certo. E attendere, invece parlo poi per i consumatori, si verrà un punto in cui questi signori inevitabilmente dovranno mettere dei costi più elevati per questi abbonamenti. E quindi anche qua non so se continueremo a utilizzare l'intelligenza artificiale. Faccio un esempio. Domani mi dicono, ah va, per usare l'intelligenza artificiale devi spendere 300 euro al mese. Ma io manco morto li spendo. Ritorno come prima, riprendo la mia calcolatrice, penna e calamaio e mi metto a scrivere come prima. Probabilmente perché io non ho queste esigenze pazzesche, però questo è un po' il tema. Quindi c'è un concetto di insostenibilità che questi signori possono cercare di ridurre più che possono i costi. Però secondo me io credo che da una parte devono cercare di ridurre i costi, dall'altra parte devono cercare di aumentare gli ingressi, e gli ingressi devono necessariamente essere aumentati, un po' ve l'avevo raccontato, con l'aumento dei costi dei token, perché ricordo sempre che tutte queste fantastiche automazioni non sono gratuite, ma hanno dei costo token che deve essere pagato, che giustamente ci sono delle aziende che dicono, ah ma io grazie a questo prima pagavo, so, 2 milioni, adesso ne pago uno, sono contento, però questo milione lo devi pagare, quindi per gente... meno, io parlo per me stesso, molto semplice, eccetera, eccetera, tutte queste automazioni me le faccio prima fare io, che tra controllarle e pagare i costi e tutto quanto, non ho bisogno di queste logiche e di queste dinamiche. Quindi, secondo me, tranne alcuni casi dove effettivamente è importante per analizzare i bug di sistema, cyber security, eccetera, eccetera, dove oggettivamente l'essere umano fa fatica, se il costo di questi token diventerà molto insostenibile, c'è anche la possibilità che si deve fare un passo indietro. Quindi quello che ci hanno dato come abitudine, o uno decide di pagarlo, che dice no, io senza ChatGPT non vivo, non muoio, e allora lo paga, o se no dovrà fare uno step back e non utilizzare l'intelligenza artificiale. Ma così com'è la situazione, matematicamente non va bene, questo ve lo posso... L'unica cosa certa è che il sistema, così come funziona, non sta funzionando, perché non è sostenibile il rapporto tra costi e benefici. Come se ne uscirà? Io non lo so, però da qualche parte bisogna fare qualche aggiustatina. Noi guardiamo le aggiustatine e cerchiamo di prendere il meglio che c'è. Però concludo, attenzione a questi mercati, perché soprattutto sul mercato tecnologico i volumi sono ridicoli, cioè il bond high yield fa più volumi del Nasdaq, capite che non ha molto, molto senso. E Bitcoin, eccetera, eccetera, invece continuano a essere comprati da settimana a settimana a settimana. Cosa ci sia dietro anche qui? Io non ne ho la più vaga idea, però state all'occhio e cercate di cogliere l'opportunità invece che focalizzarsi sempre sugli stessi nomi.